com'è bello, com'è prezioso quando lo Spirito del Signore guida ogni cosa, anche perché non ci mettiamo d'accordo. Noi ci prepariamo nelle nostre case, preghiamo, fiduciosi nella guida del Signore, poi ci apprestiamo, in questo caso, in questo primo giorno della settimana, per poter dare l'adorazione, un paniere di riconoscimento al nostro Signore. E io sinceramente avrei voluto stare tranquillamente seduto, perché il Signore ha abbondantemente già arricchito i nostri cuori di tutto quello che sono queste preziose verità che noi viviamo e che sperimentiamo tutti i giorni. L'adorazione è un cammino giornaliero, un cammino spirituale, un cammino dove la nostra mente è portata a vivere nel cielo, non qui sulla terra. Perché se viviamo qua, qui c'è solo tenebre, non c'è tanto da vedere, non è bello. Io non vedo cose belle su questa terra, ma io vedo soltanto il Signore Gesù che illumina il nostro cammino, la mia vita, ogni giorno, e ho bisogno di Lui più di ogni altra cosa. Signore, in questo tempo mi stava parlando di diverse necessità, di diverse esigenze, sia nella mia vita, ma presumo anche nella vita della Chiesa. Poi mi ha condotto a meditare questi semplici passi che conosciamo, ma il Signore mi ha allargato ancora di più la mente e la conoscenza sulla persona del Signore Gesù. E parleremo dei quattro segni che ci permettono di riconoscere la persona del Signore Gesù, che vengono citati negli Evangeli, ma ci soffermeremo nell'Evangelo di Matteo anche per completezza, perché comunque è abbastanza esaustivo. Il primo segno che il Signore ci dà da vedere e da analizzare, leggiamolo in Luca 2, 10, 12, l'unico che vedremo fuori testi, il resto sarà tutto in Matteo. Luca 2, da versetto 10 al 12. Or, in quella medesima contrada, v'erano dei pastori che stavano nei campi e facevano di notte la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò ad essi e la gloria del Signore risplendé intorno a loro e temettero di gran timore. E l'angelo disse loro: non temete, perché ecco, vi rego il buon annunzio di una grande allegrezza che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide v'è nato un Salvatore che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete il bambino fasciato e coricato in una mangiatoia. La straordinaria bellezza di quello che lo Spirito e Dio fa nella sua infinita sapienza è straordinario. Riflettevo sul fatto che molte volte non ci soffermiamo nel pensare alla nascita fisica del Signore Gesù. Eppure è un evento straordinario. Voi pensate, ci troviamo nell'eternità con il Signore, decidono che è giunto il tempo che il Signore lasci la sua gloria. Un tempo prefissato dalla sapienza di Dio, un tempo prefissato affinché tutte le cose siano compiute in modo ordinato, è quasi perfetto, potrei dire anzi perfetto, e vediamo che il Signore sceglie questo tempo, sceglie questo giorno, ed è 2000 anni fa. Si ferma tutto nel cielo. Gesù prende un corpo. Questo corpo, in questo caso, è di un bambino. Non nasce in un palazzo regale, ma lui è il re dei re. Non nasce in un luogo di splendore, ma nasce in una mangiatoia. E questo è un segno. L'angelo dice: io vi darò un segno affinché voi lo riconosciate. Non aveva una culla, non aveva un comfort adeguato, era stato posto in una mangiatoia dove mangiano gli animali, l'erba e tutto il resto. Là, se andate, lo troverete. Ma la straordinaria verità che il Signore ci annuncia è anche questa: chi dice e a chi porta questa notizia? I primi a riceverla sono dei pastori. E chi è Gesù? È il sommo pastore di tutti. È il sommo pastore delle nostre vite. Ecco chi è Gesù. quante straordinarie coincidenze, ma qui notiamo anche quanta grandezza c'è nella sapienza di Dio. Tutto si è fermato nel cielo. Gli angeli accorrono e annunciano dei pastori nella contrada: oggi è nato qualcosa di straordinario, noi ve l'annunciamo, si chiama Cristo il Signore. Lo troverete in una mangiatoia, non vi preoccupate. Nel contempo avvisano anche i magi, attraverso la stella, di andare. Tanti segni, tante situazioni che accadono, ma accadono perché il Re dei Re, il Signore dei Signori, è sceso sulla terra. In un altro passo leggiamo che nel cielo si fa gran festa. Perché si fa gran festa nel cielo? Perché da quel momento in poi il piano di Dio della salvezza ha preso forma. Fino a quel tempo non era così. Vi era la legge di Mosè, la legge di Dio, il quale è stata una grande legge, ma limitava molto l'uomo. Allora Dio l'ha, tra virgolette, compiuta, completata per mezzo dell'opera di Cristo. Infatti noi oggi siamo sotto la legge di Cristo, come dice Galati. Però quello è un momento straordinario storico. Senza quel momento tutto questo non c'era. Senza quell'attimo che nella storia si è fermato, ma si è fermato anche il cielo, perché Gesù per ben 33 anni e mezzo ha camminato e ha vissuto con noi, il cielo purtroppo non ha avuto parte del suo Signore nel cielo. Riflettevo anche su questo, che Gesù era sulla terra, aveva preso un corpo, stava per compiere ed adempiere la volontà del Padre, che era quello di salvare. Ecco, l'angelo dice: io vi annunzio una grande notizia. Ed è vero, è una grande notizia. Cristo è venuto ad abitare in mezzo a noi. Allora sì, che questo è un segno che va sottolineato, ricordato, e dobbiamo pensare anche a cosa ha comportato per il Signore tutto questo. Ma non si è fermato, è andato avanti. Il secondo segno che la Scrittura ci mostra lo troviamo in Matteo 26, 48, 50. Matteo, capitolo 26, versetti da 48 a 50. Or, colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, un segno, dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a fare sei tu qui? Allora accostatosi lo pigliarono. Nella vita del Signore è arrivato un momento in cui ha permesso agli uomini che lo toccassero. Fino a questo momento nessuno ha potuto toccare il Signore. Fino a questo istante nessuno, tranne che per richiesta e per virtù, ha mai potuto toccare il Signore. Dico questo perché, se ci ricordiamo della donna dal flusso di sangue, nella folla ha toccato il Signore ed è stata guarita a motivo della sua fede. Per il resto il Signore non si è fatto mai toccare da nessuno senza la sua volontà. Ma il tempo è giunto. Lui doveva essere dato nelle mani dei peccatori e allora ha permesso che lo si toccasse. Ed è straordinario anche questa forza e questa potenza. Durante il Getsemani, quando si sono presentati prima del bacio, gli hanno addirittura chiesto: sei tu quello che cerchiamo? Ha detto: sono io. Sono caduti tutti a terra. Si parla della muta di soldati. Una multa di soldati sono circa 600 uomini ben armati. Non sono andati in 10, in 20, sono andati in 600. E chi avevano davanti? L'uomo che fino a quel momento ha camminato in mezzo a loro senza problemi, annunciando la buona novella, predicando le opere straordinarie del Signore e operando miracoli uno dietro l'altro. Si sono presentati con 600. viene dato un segno. Giuda, prima di questo, ha mangiato col Signore durante la cena del Signore, si allontana, va dai capi sacerdoti, ritira i suoi soldi e dice ai capi sacerdoti: vi darò un segno. La scrittura dice qua un lungo bacio. Pensate, 3 anni e mezzo col Signore. Ho riflettuto molto sulla vita di Giuda. 3 anni e mezzo con il Signore. Ha visto cose straordinarie. Ha visto resurrezioni. Gente morta da 3-4, come Lazzaro, giorni, puzzava già. Cioè, capite? Lui ha visto. Lui ha veduto. Ha veduto paralitici, ha veduto uomini dalla mano secca. Oggi è la poliomielite, praticamente la non crescita di un organo, di un arto. Ritornare sana, che si poteva muovere. Incredibile. Lui stava con Gesù non perché aveva visto l'Iddio santo e trino, ma perché lui portava la sua borsa con dentro un altro Dio, in questo caso era il denaro. Lui lo teneva lì, custodiva, era un grande amministratore, Non permetteva a nessuno di toccarlo. Il suo Dio c'era. Pensate, era così forte e potente questo Dio che non gli ha fatto vedere Cristo. E uno dice: com'è possibile? È stato con lui. Sentito, parlato, vissuto. Possiamo dire analizzato. Eppure non ha avuto nessuna remora. Quella notte stessa gli ha dato anche un lungo bacio. Fin dove può arrivare l'uomo? Fin dove può cadere l'uomo? Davanti alla salvezza straordinaria e potente del Signore, magari lo tradiamo, un bel lungo bacio. Ma sì. Gesù che dice? Lo respinge, pedata, schiaffo, gli dice: ma tu guarda questo. Usa un'espressione particolare. Non lo rinnega, ma usa un'espressione particolare. Lo chiama amico. Eh? Cosa? Amico? Se noi fossimo traditi, il mio primo pensiero, se uno mi tradisce, io quello non lo guardo neanche in faccia. Per me non esiste più, mi metto una pietra sopra. No? Sul lavoro, cioè, che ci tradisce a motivo di, ci parla male, lo trattiamo bene? No? Quello non esiste più, non esiste più. Amico, ma cosa sei venuto a fare? Ti rendi conto di quello che stai facendo? Sto parafrasando, ma il concetto è questo. Però lo chiamo amico. Non lo rinnega, non lo ripudia neanche in quel momento. Così come quando viene crocifisso in mezzo ai suoi dolori, su sulla croce, la prima parola del Signore è stata: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù era un uomo straordinario. Andava al di là di tutto quello che erano i ragionamenti umani, i pensieri umani, ciò che l'uomo può pensare di fare o di... Non c'è nulla. Quando la nostra vita è trasformata giorno dopo giorno attraverso la persona del Signore, diventiamo anche noi come Cristo. E non è lontano da noi, anzi, al contrario. Anche Stefano aveva lo stesso carattere di Cristo, anche l'apostolo Paolo, lapidato, picchiato, sputato. Il Signore perdona loro perché non sanno quello che fanno. Ti hanno lanciato le pietre. Ma aveva il carattere del Signore Gesù, quello che dovremmo avere e possedere ognuno di noi. Quello che dovremmo avere e possedere ognuno di noi. Un segno straordinario nella tristezza totale di un tradimento, ma un segno straordinario perché ci parla e ci fa vedere l'umanità di Cristo interposta invece alla sua deità, alla sua divinità. Prima viene la volontà del Padre, dopo la mia. Anche nel Getsemani ha pregato 3 volte, dimostrando l'umanità, ha sudato sangue, ha sofferto, ma non la mia, ma la tua volontà sia fatta, ecco l'ubbidienza al Padre. Prima di ogni cosa. E anche in questo ci mostra la sua opera salvifica che passa attraverso delle situazioni che sono situazioni che ha vissuto lui ma che possiamo vivere anche noi. Con la gioia oggi possiamo dire che il Signore non ha peccato, anzi è andato oltre e ci ha dato a noi una dimostrazione, ci ha dato a noi un esempio da poter seguire in modo straordinario. Terzo segno, ed è quello che in parte abbiamo anche visto sia nelle preghiere, in quello che ha letto poi Leo. Matteo 12, 39, 40 e poi 41. Allora, leggiamo dal 38 per completezza. Allora alcuni degli scribi e dei farisei presero a dirgli: Maestro, noi vorremmo vederti operare un segno. Ma egli rispose loro: Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno, e un segno non le sarà dato, tranne il segno del profeta Giona. Poiché, come Giona stette nel ventre del pesce 3 giorni e 3 notti, così sarà del figliolo dell'uomo nel cuore della terra 3 giorni e 3 notti. I Niniviti risorgeranno nel giudizio con questa generazione e la condanneranno, perché essi si ravvidero alla predicazione di Giona. Anche questo è un segno straordinario che ci parla del Signore Gesù. Questo segno è quello di Giona, 3 giorni e 3 notti. È il segno che permette a noi oggi qui di adorare il Signore e di avere una speranza certa che noi saremo con Lui. È un segno che ci porta a vedere la grandezza del Signore Gesù, perché Lui poteva dire: io depongo la mia vita e poi me la riprendo. E chi è questo che può dire questo se non Dio? Io depongo la mia vita e poi me la riprendo. Ma gli scribi e farisei, come l'uomo di oggi, vuole i segni. Sì. Io voglio dei segni, vogliamo dei segni. Volete dei segni? Giriamo pagina. Capitolo 11 di Matteo, dal versetto 4. I farisei volevano dei segni, eh? Sono i discepoli di Giovanni Battista che vengono mandati da Giovanni per avere una conferma ulteriore di chi era Gesù. E Gesù, rispondendo, disse loro: andate e riferite a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono mondati e i sordi odono, i morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. È beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Eh no, non va bene, io voglio dei segni. Ma non sapete quanti segni prima di questa richiesta il Signore Gesù ha fatto? Capitolo precedente, stessa giustamente domanda in un tempo storico particolare, Giovanni dice: aspetta, chiediamo. Giovanni non ha chiesto più niente. Ha capito, era lui il Signore, basta, si è fermato. E gli uomini del suo tempo? No. Tutto quello che hai fatto fino adesso, vogliamo un segno, un segno. E allora il Signore richiama alla loro mente un profeta ben conosciuto dal popolo di Israele, molto conosciuto. Giona. Bella la storia di Giona, straordinaria. Però quel segno io vi lascio. Li ha spiazzati, li ha denudati mentalmente, li ha lasciati senza poter rispondere, fare e dire. Io ve lo do il segno, ma quello lo scelgo io. Perché tutti questi che ho fatto non vi hanno convinto, anzi, ma quasi quasi vi hanno lasciato nell'ignoranza, è che non si vede. Quando l'Apostolo Paolo predicava ai greci, nell'Ateneo, a tutti i popoli che si trovavano lì, voi cercate Dio, ma lo cercate a tantoni così, da ciechi. Non è lontano, diceva l'Apostolo Paolo, non è lontano. Il Signore è lì, non è lontano, è che non lo volete vedere. Ed è così. Questi uomini hanno sentito, visto cose straordinarie. Alla resurrezione di Lazzaro, molti lodavano e glorificavano che avevano capito, e altri si sono radunati e hanno detto: costui fa cose straordinarie. Attenzione, costui fa cose straordinarie, deve morire. Come deve morire? Ha risorto una persona, fa cose straordinarie, tu lo dici che fa cose straordinarie, e poi deve morire. Allora dice il Signore: io il segno ve lo do, ed è un segno che è per tutta l'umanità, è un segno straordinario. Infatti è il segno che Satana cerca di distruggere più di ogni altra cosa. Ci sono storie sulla resurrezione del Signore che sono incredibili. Non è morto, è stato preso, no, quando è sceso là non era morto, è stato portato via, eccetera, 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 eccetera. Scimmiottano, fanno, dicono, vogliono nascondere la straordinaria potenza del Signore nella resurrezione del Figlio. Non deve essere vero. È vero. Oltre ai discepoli, più di 5.000 persone hanno visto il Signore dopo la morte. I discepoli sono diventati degli straordinari testimoni di verità, loro stessi hanno camminato nella verità e hanno testimoniato di quell'evento straordinario. Io vi do questo segno e questo rimane per voi e per l'intera umanità. È un segno di potenza, è un segno di regalità, è un segno che dice: è tutto vero, sono morto e sono risorto. E poi giungiamo all'ultimo segno, segno molto particolare. Matteo 24, 30. Matteo 24, 30. Gesù stesso che parla, un discorso bellissimo fatto ai suoi discepoli, dove troviamo scritto: e allora apparirà nel cielo il segno del figliuol dell'uomo, ed allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figliuol dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria. Giriamo anche pagina per completezza. Matteo 26, i versetti 63 e 64. Ancora una volta una richiesta particolare fatta degli uomini del suo tempo. Il sommo sacerdote disse: ti scongiuro per l'Iddio vivente a dirci se tu sei il Cristo, il figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto. Anzi, vi dico che d'ora innanzi vedrete il figliol dell'uomo sedere alla destra del Padre e venire sulle nuvole del cielo. È un segno che nessuno di noi ha ancora visto. Non c'è due senza tre, ma il quarto viene da sé. Un proverbio del mondo. Ma più realistico di questo non c'è. E noi oggi qua, adorando il Signore, noi stiamo proprio sperando questo. Noi stiamo proprio certificando, posso dire, la venuta di Cristo, perché noi lo aspettiamo, noi vogliamo vedere questo segno, è un segno straordinario. Pensate solo alle trombe che udiremo, le riconosceremo, sono sicuro, quel suono straordinario, la chiamata, andremo sulle nuvole con Lui. Che bel segno, che bella speranza. Noi siamo uomini chiamati ad essere degli adoratori, in primis, voi dei predicatori, degli uomini che dicono agli altri convertitevi, perché questo tempo finisce. Però vedete, che speranza straordinaria, che gioia. Io ho gioia, perché so che questo segno si manifesterà. Non me lo può strappare nessuno dal cuore e dalla mente, perché un giorno vedrò il Signore faccia a faccia e starò con Lui. Il sommo sacerdote imprecava il Signore per il Dio vivente. Dicci sei tu il Cristo, come gli scribi e farisei volevano il segno. Certo, Gesù usa parole pesate e controllate, il figliol dell'uomo. Sono parole che troviamo sono parole dette dal profeta Daniele, riguardante la persona di Cristo, il figliol dell'uomo. Perché lo volevano lapidare? Si è fatto come Dio. Perché non hai visto fino a quel momento cosa ha fatto? La legge stessa dice che nessuno può fare le cose se Dio non è con lui, determinate cose. E non hai visto che Dio era con lui, era in lui. Faceva le stesse cose. No. Anzi, io ti dico, dice il Signore, vedrete il figlio dell'uomo scendere dalle nuvole, dal cielo. Sarà così. Sarà straordinario. Allora accostiamoci a questi simboli che ci parlano di tutti questi segni, ma ci parlano anche della certezza che tutte le parole che il Signore ci ha detto non ne perderemo neanche una, neanche una. Che il Signore guidi, potenzi, fortifichi la nostra vita affinché siamo degli adoratori e degli uomini fedeli a Lui. Amen.
Amen.